Dentro o fuori? Lo sta pensando l'Italia di Spalletti. In campo stasera lo stanno pensando i candidati sindaci che si sfidano nei ballottaggi di 105 comuni, di cui 14 capoluoghi, per i quali le urne rimarranno aperte fino alle 15 di oggi. Il fronte internazionale vede scaldarsi ancora la frontiera tra Israele e il Libano, mentre un missile ucraino lanciato sulla Crimea, intercettato e deviato dalla contraerea russa, colpisce l'area di una spiaggia facendo almeno 5 morti. È un attacco terroristico, colpisce anche la Repubblica Russa del Dagestan, vittime nell'attacco a una sinagoga e a una chiesa. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, fatti coraggio, nel primo lunedì della settimana questo.
Simone Spezia.
Il silenzio premia. Guardate quel che pubblica oggi il Corriere della Sera. Uno dei ministri più silenziosi di tutti, Raffaele Fitto, che alla delega al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarebbe o potrebbe essere destinato, a questo si punta, alla vicepresidenza della Commissione Europea. E il silenzio, come dice il vecchio detto, è d'oro. Quando ti lasci un po' andare, come capita non di rado al ministro Sangiuliano, può succedere questo.
La Santa Inquisizione, perché l'Inquisizione nella Spagna all'epoca era un contropotere molto forte. Colombo va davanti alla Santa Inquisizione e spiega il suo progetto. Colombo, sapete che non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei.
Il quale però era nato 70 anni dopo la scoperta dell'America. Meglio fare silenzio, non esagerare, no? Uno va là, fa il suo compitino istituzionale, dice quelle due parole che deve dire, un discorso preparato, meglio un discorso preparato, una cosa scritta e vai sereno.
Pezza, fatti coraggio!
È lunedì 24 giugno, care ascoltatrici e cari ascoltatori, c'è Paolino Corleone in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, ci siete voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Avrete voglia oggi di mettere insieme episodi storici che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, siete i benvenuti. Dunque, adesso arriveremo ovviamente a darvi un quadro della giornata. Prima volevo consegnarvi un paio di spunti che ho già trovato sui giornali e che secondo me sono di un qualche interesse, quantomeno di dibattito. Il primo, perché poi non so se avremo spazio per darvelo in rassegna stampa, arriva da Domani a pagina 11. Lo sentiamo particolarmente vicino noi che abbiamo dei figli, però ha in realtà un valore molto più ampio. Ed è questo fatto che siamo uno dei paesi, forse insieme ad un altro paio, che ha le vacanze estive scolastiche più lunghe in assoluto. E inizia questo dramma a maggio di tutti i genitori che dicono: ma dove li piazzo questi? Dove, che cosa succede? Cosa gli faccio fare adesso che lavoro? Daniele Erler su Domani firma un bel pezzo a proposito di questo, il quale sottolinea che non è il numero di giorni di scuola, perché in altri paesi hanno lo stesso numero di giorni di scuola, ma distribuiscono le vacanze in un modo un po' più oculato. Noi siamo ancora collegati all'era nella quale si coltivava il grano, le donne stavano a casa, dei figli avevi bisogno perché ti aiutavano con la falce. Erano là accanto a te e ti aiutavano, no, con il campo. Si dice ancora in qualche zona d'Italia i figli nascono con il pane sotto il braccio, a dire sono quelli che poi ti aiutano nel campo, ti supportano, no? Sono quelli che ti servono, li mettevi a lavorare a 10 anni, stavano già nel campo a lavorare. Però purtroppo non è più così. Saremmo un'economia avanzata nella quale cosa succede? E perché dico che ha un valore generale? Perché nota giustamente Erler in questo pezzo che questa cosa aumenta le diseguaglianze in maniera radicale, perché una famiglia, diciamo così, borghese come può essere la mia, si può permettere il campus estivo. E se non c'è il comune che te lo organizza, e se sei una famiglia a basso reddito, questa cosa non la puoi fare, e non sai, e se non hai nonni non sai come gestirteli. E questi ragazzini passano, ragazzi o ragazzini, passano 3 mesi sostanzialmente senza fare nulla. Sì, ci sono i compiti estivi, sì, va bene, ok, d'accordo, sono i compiti per le vacanze. E genitori che si devono prendere vacanze alternate, che non sanno che cosa devono fare, e questo sì aumenta le diseguaglianze. Dai, iniziamo con questo filo di polemica e partirei anche oggi dalla questione del caporalato. Sì, ebbene sì, perché sabato c'è stata, come sapete, questa manifestazione dei sindacati dopo la morte di Satnam Singh. L'abbiamo raccontato ampiamente, 31 anni, il bracciante morto dopo che ha perso un braccio in un macchinario, in un incidente sul lavoro, sul campo, e poi è stato scaricato davanti a casa come se fosse della merce di cui disfarsi molto rapidamente dalla persona che lo aveva, diciamo, la persona lo schiavizzava, se così vogliamo dire. Perché voglio ripartire da qua? Innanzitutto perché c'è questa storia che troverete un po' su tutti i giornali di oggi, che avrete sentito anche in GR24, secondo la quale su queste persone che tenevano Satnam Singh al lavoro a 5 euro l'ora, a spaccarsi la schiena per 12 ore al giorno, pendeva già un'indagine, era già aperta un'indagine. Le indagini per caporalato sull'impresa del bracciante erano state chiuse nel 2023, erano state aperte 4-5 anni prima, l'udienza preliminare sarebbe stata appunto a luglio. I giornali scrivono: nel frattempo il titolare è stato lasciato libero di agire, ma soprattutto la cosa che impressiona di questa vicenda è che, nonostante fosse sotto indagine, nonostante fosse in quella situazione penale, uno penserebbe, dice, vabbè, quello è sotto indagine e correggerà questi comportamenti per evitare ulteriori rischi. E invece no, è la dimostrazione perfetta di un clima e di un livello di impunità intorno a questa storia, a questa questione del caporalato, che è gigantesca. E ancora una volta ci troviamo a dire quello che abbiamo detto venerdì: li chiamano invisibili, ma invisibili non sono. Tutti sanno tutto e lo sanno perfettamente. Quindi questo stracciarsi le vesti improvviso che vediamo da più parti, comprese le parti politiche, è perfino imbarazzante a dire il vero, perché quello che accade nelle nostre campagne ancora una volta è sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi nostri che giriamo nelle auto e li vediamo queste persone che si spaccano la schiena sotto il sole, sotto gli occhi della politica, naturalmente sotto gli occhi di tutti in sostanza. E questa cosa deve finire, ma no, sono anni che ne parliamo e dunque si spera che questa morte possa rappresentare nel dolore naturalmente per questa persona una sorta di punto di svolta, anche se in tutta sincerità, visto quel che abbiamo visto, ci sembra lecito dubitarne, visto quel che abbiamo visto in questi anni, e aspettiamo la prova contraria se tutto va bene. Il fronte internazionale, posto naturalmente che siamo qua in attesa dei ballottaggi, sui ballottaggi devo dire la verità, ho poco da dirvi, anche perché siamo in silenzio elettorale e quindi c'è poco da dire. Si vota fino alle 15, 105 comuni, di cui 14 capoluoghi. L'affluenza alle 23 era del 37%, in calo rispetto al primo turno, non una novità a dire il vero. I cali minori sono registrati a Urbino, a Perugia, il maggiore calo a Firenze, Vibo Valentia e Bari, addirittura un calo del 20%. Fonte U-Trend, ma il calo è calcolato rispetto alle 19 del primo turno dove si votava sabato e domenica, quindi con qualche correzione. Come sapete, le partite più importanti sono Firenze, Bari, Perugia, c'è qualcos'altro, c'è Lecce, c'è Potenza, c'è Campobasso, ci sono 105 comuni e domani avremo modo di fare l'analisi di tutto questo. Nel frattempo vi dico che sono passati 15 giorni dalla chiusura dei seggi e non ci sono ancora i dati definitivi dall'Italia sulle elezioni europee. Ne abbiamo parlato venerdì con l'assessore di Roma. I dati non rivestono carattere di ufficialità, si continua a leggere sul sito del Ministero dell'Interno. Il riparto dei seggi è ufficioso e provvisorio anche per la mancanza dei risultati di 78 sezioni della circoscrizione 3 di Roma. Tranquilli, con calma, che poi arriviamo ad ufficializzare i risultati delle elezioni europee, che tra l'altro io non ho ancora capito, ve lo dico dall'intervista dell'assessore che abbiamo fatto alle 6.45 di venerdì, se volete andatevela a riascoltare, c'è il podcast, naturalmente ancora non ho ancora capito esattamente se questi voti, cioè, li abbiamo contati oppure no, o probabilmente non sono stati inseriti nel sistema informatico, perché il sistema informatico necessita, ci ha spiegato l'assessore, di una figura, io l'ho trovata meravigliosa, il digitatore, cioè c'è uno che digita i dati all'interno, tic 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 tic. Poi deve essere un buon digitatore, deve essere abbastanza veloce soprattutto, non può farlo, perché Paolo Corleone dall'altra parte del vetro mi ha fatto vedere con le due dita, ma magari invece è un digitatore a 10 dita, è uno di quelli bravi che ha fatto un corso di dattilografia. Allora, il fronte internazionale invece ci dice, la notizia più rilevante mi pare della giornata, il fatto che l'Ucraina ha lanciato ieri 5 missili di fabbricazione americana ATACMS verso la Crimea. L'obiettivo era presumibilmente la base aerea di Belbek vicino a Sebastopoli. 4 di questi 5 missili sono stati abbattuti, un quinto è stato colpito dalla contraerea russa, dalla difesa missilistica russa, ed esploso a mezz'aria su una spiaggia vicino a Belbek, provocando vittime tra i bagnanti. Fra queste vittime ci sarebbero 3 bambini, 120 sono rimasti feriti. Il Ministero della Difesa russo ha accusato gli Stati Uniti di essere responsabili proprio perché l'attacco è avvenuto con missili americani. Nel frattempo si intensifica la pressione militare delle forze russe nel Donbass e nel Donetsk, il che sembra preludere ad un'offensiva estiva. Vedremo se questa offensiva ci sarà. E Russia che deve fare i conti anche con gli attentati in Dagestan, gli attacchi a una chiesa e una sinagoga che forse portano alla firma dell'ISIS, 10 morti tra cui un sacerdote, 25 feriti e almeno 6 i terroristi uccisi. E il fronte medio orientale invece ci racconta di un centinaio di morti palestinesi per i raid a Gaza solo nell'ultimo fine settimana, di cui 42 sarebbero morti. La fonte è sempre il Ministero della Sanità di Hamas e le fonti sono sempre palestinesi. 42 sarebbero morti insieme a molti feriti in un raid nel quale Israele avrebbe tentato di colpire il capo del dipartimento operativo di Hamas, Raad Saad, ma non si sa esattamente se sia stato ucciso oppure no. Mentre il premier Netanyahu dice che i pesanti combattimenti tra l'esercito israeliano e i miliziani di Hamas nella città di Rafah sono quasi finiti. A Tel Aviv sabato altre 150.000 persone sono scese in piazza contro il governo per chiedere elezioni anticipate e la liberazione degli ostaggi. Un suono dalla piazza. Ce l'abbiamo? No. Da segnalare, mi pare, dal Medio Oriente anche l'imbarazzante vicenda del molo per gli aiuti umanitari che gli Stati Uniti hanno fatto costruire, come sapete, a Gaza. L'abbiamo raccontato, una grande operazione in questo modo, non metteremo gli stivali sul terreno e però vi forniremo aiuti, vi forniremo aiuti umanitari. Ebbene, è stato un flop devastante questo del molo tramite il quale portare gli aiuti umanitari, soprattutto perché una parte del molo si è arenata sulla spiaggia Frischman di Tel Aviv, è andato sostanzialmente distrutto a causa di un paio di mareggiate e, secondo il New York Times, potrebbe essere smantellato prima del previsto, perché ha fatto ben poco per contribuire a migliorare l'assistenza umanitaria a Gaza. E l'altro fronte è quello libanese, come ben sapete, l'apertura di un fronte libanese, secondo indiscrezioni di stampa e secondo quello che scrive Arez, sarebbe tra i desiderata tanto di Hamas quanto di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, e per questo starebbe Hamas prendendo tempo sull'accordo. In sostanza, la stessa Hamas vorrebbe un'escalation militare a nord di Israele. Cosa ancora? Questa è la settimana decisiva per le nomine dei vertici delle istituzioni europee. Vi abbiamo detto di questa ipotesi di una vicepresidenza della Commissione. Raffaele Fitto ne scrive oggi il Corriere della Sera. Oggi Meloni vede il primo ministro ungherese Orbán, che da luglio sarà il presidente di turno dell'Unione Europea. Sono anche gli ultimi giorni di campagna elettorale in Francia ed evidentemente le due cose si intrecciano. E cosa ancora? L'altra cosa è questo polemicone a livello politico. Posso che questa sono state le settimane del premierato e dell'autonomia, e questa sarà senza ombra di dubbio la settimana della giustizia. Arriviamo alla fase finale sull'abolizione dell'abuso d'ufficio e la discussione politica si sta progressivamente concentrando su questo. Poi ci arriveremo anche in rassegna stampa. C'è il polemicone su Ilaria Salis e sulla questione delle occupazioni delle case. Chi entra in una casa disabitata, scrive Salis, prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket, ai palazzinari, ha scritto in risposta alle polemiche per la sua adesione ai movimenti per la casa e alle richieste di Aler, l'ente che gestisce gli alloggi popolari della regione Lombardia, di 90.000 euro come arretrati perché trovati in un'abitazione occupata nel 2008. Dice Salis: a Milano le case popolari sfitte sono più di 12.000, un quinto delle case popolari non è assegnato, in lista ci sono 10.000 famiglie, le abitazioni effettivamente assegnate sono state 2.800, e quindi in sostanza occupare è giusto. Anche il segretario del suo partito, non so cos'è il segretario, di Alleanza Verdi Sinistra, Fratoianni, dice sì, siamo d'accordo.
19.000 case in Lombardia gestite dall'Aler sono sfitte, e io combatto l'idea che ci siano 1 milione di persone in questo paese che non possono pagare l'affitto, combatto l'idea che ci siano negli ultimi 5 anni 236 famiglie a cui è arrivato lo sfratto, combatto l'idea che mi arrivino lezioni sulla legalità, sul diritto alla casa, sugli interessi popolari da un governo che come primo atto ha svuotato il fondo affitti 300 milioni per regalarli alle società di calcio di Serie A e ha mandato per strada migliaia di cittadini e cittadine che nelle nostre periferie non hanno più un tetto sulla testa. Sì, io combatto quella idea lì, e anzi spero che ogni volta che c'è un'ingiustizia ci sia qualcuno che si organizza collettivamente per rivendicare un diritto nei campi, nelle città, sui posti di lavoro. È giusto ribellarsi, io questo lo rivendico.
E quindi in sostanza, dice Fratoianni, è giusto occupare. Traffico.
24 mattino.
Siamo tutti scioccati, Simone, adesso perché per quello che è successo col povero indiano. Poi però se la zucchina da un euro va a 1,10 euro, allora ci lamentiamo perché non si può spendere così, certo, tanto per, certo, una zucchina.
Mi sembra un buon punto. Sì.
Parlando di dove piazzare, tra virgolette, i ragazzi, i figli nelle vacanze, vorrei ricordare i GREST, i gruppi estivi che vengono organizzati dalle parrocchie. La nostra ne ha organizzato uno la scorsa settimana, di una decina di giorni, tra l'altro a offerta.
Sì, cara amica, allora scusa, è bellissimo, per carità, ma non mi pare questo il punto, no? Se noi siamo... Allora, se noi siamo insieme alla Lettonia e a Malta, perché qualcuno ci mette in mezzo il caldo, e allora in Andalusia che cosa fanno? Abbia pazienza. Se in Lettonia e a Malta sono gli unici due paesi che hanno le vacanze estive così lunghe, amici miei, qualche domanda facciamocelo. Sarà un problema questo per come è gestito. Sì, ci sono le parrocchie, ma non può essere questa cosa sussidiaria, no? A guidare le scelte che riguardano i figli. Allora, restiamo nei campi, ma per parlare di qualcosa di decisamente più moderno di questa forma di schiavismo della quale abbiamo parlato fino ad oggi. Parliamo delle TEA. Le tecniche sono tecniche genetiche di precisione sviluppate per il miglioramento delle piante. Si modifica il genoma della pianta senza l'inserimento di DNA estraneo, e quindi sono diverse dagli OGM, ed è partita la sperimentazione in Italia. Ne avevamo parlato da questi microfoni. Il progetto era cominciato a maggio con Risottimo, che modifica appunto questo genoma della pianta. Lo scopo è quello di ottenere una varietà di pianta più resistente alle malattie e dunque un minor utilizzo di pesticidi, nella fattispecie renderla più resistente a uno specifico tipo di fungo. Ma dato che mi viene da dire si è seminato vento sugli OGM, si è raccolta tempesta e dunque il campo è stato distrutto da dei vandali, da quel che sappiamo. Vittoria Brambilla, docente di botanica generale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano, che cura questa sperimentazione. Brambilla, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, noi in realtà non c'è una rivendicazione, no? O sì, o c'è. Cioè c'è qualcuno che ha detto lo distruggiamo perché è geneticamente modificato.
No, per ora nessuna rivendicazione, nessuno si è fatto avanti, ma soprattutto la cosa che mi stupisce è che nessuno abbia portato avanti perplessità, nel senso, noi siamo sempre stati aperti al dialogo, noi come ricercatori, docenti anche, sono anni che parliamo con le persone per spiegare cosa sono queste tecniche, per spiegare la loro differenza con gli OGM, la loro potenzialità. Abbiamo, diciamo, il supporto degli agricoltori, ma tutti quanti, devo dire la verità che tutti quelli che abbiamo conosciuto sono sempre stati interessati, anzi, a supporto del nostro lavoro, e poi ci troviamo il campo distrutto senza nessuna spiegazione.
Questo è un gesto, ha detto Luca De Carlo, il presidente della nona commissione Senato di Fratelli d'Italia, che è un po' quella persona che ha portato avanti tutta la legge, un gesto criminale, ignorante e antidemocratico, completamente distrutto. Ma solo il vostro, cioè c'era qualcosa intorno di altro che è stato distrutto, giusto per capire se era proprio mirata la cosa?
Beh, diciamo che era mirata. Il nostro campo era delimitato da una rete che serviva in realtà per tenere lontano gli animali, non quelle due zampe, insomma quelli a quattro zampe o quelli con le ali, intorno c'erano dei campi di riso normali, insomma, a parte una zona di buffer, diciamo, tra le due zone, e è stato proprio sistematicamente tagliato il riso presente nella zona dell'esperimento. Per fortuna il lavoro è stato fatto bene, ma non benissimo, per cui abbiamo verificato che qualche pianta si è salvata, e quindi non tutto è andato perduto, però insomma diciamo che l'esperimento ha perso buona parte della sua validità scientifica, ecco, per cui
Adesso che cosa dovrete fare? Lo ricordiamo, era appunto una sperimentazione, erano 28 metri quadri, quindi non, se non vado errato, no, Brambilla, non una cosa enorme, ovvio.
Era molto piccolo per diversi motivi. Primo, perché essendo il primo campo sperimentale in Italia dopo più di 20 anni, insomma, non volevamo partire con una richiesta di una cosa particolarmente grande. Secondo, perché essendo la prima volta che vanno in campo, queste piante non avevamo molti semi, perché le piante le avevamo fatte in laboratorio, dove non abbiamo capacità di crescere molte piante, produrre molti semi, per cui queste erano le due ragioni. Insomma, i semi erano abbastanza preziosi, le piante erano abbastanza preziose, quindi per rifare anche un esperimento dobbiamo prima propagarle in università e poi dopo rimetterle giù l'anno prossimo.
Quante ne rimangono?
Allora dobbiamo fare ancora una valutazione, perché il riso ha la fortuna, insomma, di essere una pianta che è in grado di ricacciare, quindi secondo noi circa un centinaio tra tutte riusciamo a salvarne di piante. E quindi diciamo che dal punto di vista scientifico il campo era organizzato proprio come si fa un esperimento, quindi con le parcelle randomizzate, con appunto diverse parcelle separate con un numero adeguato di piante. In questo caso c'è stato un po' di stress per le piante dalla falciatura dopo un mese dalla semina, e un po' sono state strappate, si sono spostate, insomma, quindi dal punto di vista scientifico perde
valore,
il suo significato.
Sì, certo. Allora, io la ringrazio, grazie molte, in bocca al lupo per a questo punto una futura sperimentazione. Vittoria Brambilla, docente di botanica generale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano. Vi siamo vicini, naturalmente. Il GR, a dopo.